Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, ancora una volta pronto per aprire il secondo libro delle cronache, libro che ormai studiamo da qualche settimana. Lo apriremo al capitolo 21, dove abbiamo già visto ieri sera nel nostro primo appuntamento della settimana, la caduta nella idolatria, nel peccato del popolo di Israele. Jeoram era salito al trono dopo la morte di Josafat. Jeoram era colui che aveva preso moglie nella famiglia di Acab e Izebel. Imparò il male da loro e vi aggiunse anche del suo. Jeoram eliminò subito ogni possibile rivale al trono. Poi tornò a spingere il popolo, come dicevamo, nell'idolatria da cui suo padre Josafat invece lo aveva liberato. Leggiamo adesso i versetti dall'11 al 15 da Seconda Cronache, capitolo 21. Jeoram fece anch'egli degli alti luoghi sui monti di Giuda, spinse gli abitanti di Gerusalemme alla prostituzione e sviò Giuda. Egli giunse uno scritto da parte del profeta Elia, che diceva: «Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre, poiché tu non hai camminato per le vie di Josafat, tuo padre, e per le vie di Asa, re di Giuda, ma hai camminato per la via dei re di Israele, poiché hai spinto alla prostituzione Giuda, gli abitanti di Gerusalemme, come la casa di Acab vi ha spinto Israele, e perché hai ucciso i tuoi fratelli, membri della famiglia di tuo padre, che erano migliori di te, ecco, il Signore colpirà con un gran flagello il tuo popolo, i tuoi figli, le tue mogli e tutto quello che ti appartiene. Tu avrai una grave malattia, una malattia intestinale, che si aggraverà di giorno in giorno, finché gli intestini ti vengano fuori per effetto del male. A causa del suo peccato, cioè del peccato del re Jeoram, ora Dio chiama in scena un vecchio amico che forse hai dimenticato. Questo è l'uomo che Dio chiamava a trasmettere messaggi difficili. Egli sapeva localizzare i problemi ed era l'uomo giusto per quel compito. Quest'uomo è Elia. Ci sono molte persone che parlano di Elia come di un profeta che non ha scritto. Ci si riferisce a lui come a uno dei profeti che non scrivevano. Naturalmente, questo significa che non c'è nella Bibbia un libro che prende il suo nome, che prende il nome da lui, o che sia stato scritto direttamente da lui, come Isaia, ad esempio. Anche se Elia non ha scritto un libro, però ha scritto un messaggio. E quando quest'uomo, Elia, scriveva un messaggio, risuonava forte e chiaro. Egli cominciò citando la ragione del suo messaggio severo. «Poiché tu non hai camminato per le vie di Josafat, tuo padre, e per le vie di Asa, re di Giuda, il Signore ti colpirà». Elia era il profeta adatto a trasmettere un messaggio come questo. Era un messaggio severo, ma era il messaggio che Dio voleva fosse trasmesso a Jeoram. I contenuti del messaggio di Elia a Jeoram non sono inusuali. È esattamente il tipo di messaggio che potresti aspettarti da uno come Elia. Tuttavia, le circostanze sono straordinarie. Questo fatto solleva tre domande. Chi? Quando? Dove? Consideriamo prima di tutto il chi. Chi è Elia? Questo messaggio è rivolto a Jeoram, il figlio di Josafat. I libri dei re ci dicono che Elia fu rapito in cielo durante il 18° anno di Josafat. Egli non era dunque più sulla terra durante il regno di Jeoram, e di conseguenza si pensa che non abbia potuto scrivere questa profezia. Alcuni studiosi della Bibbia concludono che deve trattarsi di un altro Elia, non di Elia il Tisbita. Questo ci ricorda la disputa riguardo a Shakespeare, se egli cioè abbia scritto o no tutte le opere attribuite a Shakespeare. Come sai, alcuni pensano che l'autore sia stato Francesco Bacone o qualcun altro. Mi piace il commento di Mark Twain a questo proposito, molto ironico in verità. Egli disse: «Shakespeare non è stato scritto da Shakespeare, ma da un altro uomo con lo stesso nome». Considero questa una risposta decisiva anche nel caso di Elia. Se non si fosse trattato di Elia il Tisbita, Dio lo avrebbe detto. Non ci sono barriere possibili, a meno che tu non escluda il soprannaturale. Se fai questo, rigetterai non solo questo, ma gran parte della Bibbia. Ricordiamo ad esempio che sul monte della Trasfigurazione Gesù conversa con Mosè ed Elia, certamente deceduti da tempo. Tutto ciò avviene in presenza di testimoni, uno dei quali è proprio Pietro, il quale commenta questo fatto con Gesù. Infatti, in Matteo 17, nei versetti dal 2 al 4, possiamo trovare questo avvenimento. «Chi crede in Dio sa bene che ciò che è impossibile all'uomo, è normale per Dio. La seconda domanda è quando? Quando lo scrisse Elia questo messaggio? Lo scrisse dopo essere stato rapito in cielo? Non lo crediamo. Non crediamo a un biglietto che cade dal cielo per un fatto come questo. Crediamo invece che Elia scrisse questa profezia prima di essere rapito in cielo. Potrei dire, ma questo è soprannaturale. Esatto. Questo è il punto che sto cercando di dimostrare. La profezia è soprannaturale. Una predizione si proietta nel futuro. Questo è ciò che ne fa una profezia. Abbiamo molti casi come questo. Isaia parlò di Ciro il Persiano 2 secoli prima della sua nascita. Daniele scrisse di Alessandro il Grande. Eliseo predisse il regno di Azael sulla Siria. Michea, il profeta, parlò della città di Betlemme come del luogo nel quale il Messia sarebbe nato. Solo Dio può profetizzare con una simile precisione. La domanda finale è dove? Dove scrisse Elia questa profezia? Elia era un profeta del regno del nord. Profetizzava nel regno del nord. E questa è l'unica volta che si è rivolto a un re del sud. Non ha mai parlato a Giosafat per il semplice motivo che Giosafat era stato un buon re e non aveva bisogno dei durissimi messaggi di Elia. Ora che Joram, suo figlio, sale al trono, c'è un messaggio che lo attende. Elia lo ha scritto prima di essere rapito in cielo. In ogni caso, il foglietto con il messaggio arrivò, come quando troviamo il giornale sulla porta, o in un altro modo, cioè recapitato da qualcuno. Dio omette la forma, ma dichiara l'essenziale. Chi lo manda? Un mio profeta. E cosa c'è scritto? La condanna di Joram. Vedremo la precisione della predizione di Elia nei versetti dal 16 al 20 da Seconda Cronache, capitolo 21. Il Signore risvegliò contro Joram lo spirito dei Filistei e degli Arabi che confinavano con gli Etiopi. Essi salirono contro Giuda, l'invasero, portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re e anche i suoi figli e le sue mogli, in modo che non gli rimase altro figlio se non Joacaz, che era il più piccolo. Dopo tutto questo, il Signore lo colpì con una malattia intestinale incurabile. E con l'andare del tempo, verso la fine del secondo anno, gli intestini gli vennero fuori, in seguito alla malattia. Morì in mezzo ad atroci sofferenze. Il suo popolo non bruciò profumi in suo onore, come aveva fatto per i suoi padri. Aveva 32 anni quando cominciò a regnare, e regnò 8 anni a Gerusalemme. Se ne andò senza essere rimpianto. E fu sepolto nella città di Davide, ma non nelle tombe dei re. Tutti costoro, ossia filistei e arabi, erano stati in pace sia con Asa che con Giosafat. Ora il loro spirito viene risvegliato. Giunge la guerra. Perché? La guerra è il risultato del peccato. Noi a volte pensiamo alla guerra come a qualcosa che si svolge sul campo di battaglia. La guerra comincia a casa, amici, ha origine nella peccaminosità del cuore umano. Quando Joram morì, si poté dire, finalmente ce ne siamo liberati. Il luogo nel quale fu sepolto e la mancanza di rispetto mostrata alle sue esequie dimostrano quanto quest'uomo fosse odiato. Vedremo nei prossimi capitoli che sua moglie fu una delle donne più odiate che abbiano mai regnato. Iniziamo ora ad esaminare il malvagio regno di Acazia. Versetti dall'1 al 5 da Seconda Cronache, capitolo 22. Gli abitanti di Gerusalemme, al posto di Joram, proclamarono re Acazia, il più giovane dei suoi figli, poiché la truppa che era entrata con gli arabi nell'accampamento aveva ucciso tutti i più grandi d'età. Così regnò Acazia, figlio di Joram, re di Giuda. Acazia aveva 42 anni quando cominciò a regnare, e regnò 1 anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Talia, figlia di Omri. Anch'egli seguì l'esempio della casa di Acab, perché sua madre, che era sua consigliera, lo spingeva ad agire empiamente. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, come quelli della casa di Acab, perché dopo la morte di suo padre, questi furono suoi consiglieri per sua rovina. Fu pure dietro loro consiglio che egli andò con Joram, figlio di Acab, re di Israele, a combattere contro Azael, re di Siria, a Ramot di Galad. I Siri ferirono Joram. I nomi generano confusione perché a volte nomi diversi vengono usati per la stessa persona e nomi uguali per persone diverse. Acazia è Joacaz di Seconda Cronache 21, versetto 17. è l'unico figlio rimasto di Jeoram, re di Giuda. A sua volta, questo Jeoram non è quello del versetto 5. Comunque, chi regna è in realtà Atalia. Essa regge il potere dietro le quinte. È figlia di Acab e Zebel e nipote di Omri. Non rinunciò Atalia mai veramente alla sua posizione. Ricorda che aveva fatto allontanare Jeoram, suo marito, da Dio. Ora suo figlio, Acazia, le dà ascolto e si allea con il regno del nord e con la casa di Acab, il che lo porterà alla rovina. Come abbiamo detto, quindi, al versetto 5 troviamo questo Jeoram, che è il figlio di Acab, del regno del nord, non Jeoram citato al versetto 1 di cui abbiamo letto nel capitolo precedente. Proseguiamo questa lettura un po' complicata, a causa dei nomi e degli intrecci politici tra nord e sud. Andiamo a leggere dal versetto 6 al versetto 9, sempre da Seconda Cronache, capitolo 22. E questi tornò a Israele per farsi curare delle ferite che aveva ricevute dai Siri a Rama, quando combatteva contro Azael, re di Siria. E Acazia, figlio di Jeoram, re di Giuda, scese a Israele a vedere Jeoram, figlio di Acab, perché questi era ammalato. Fu volontà di Dio che Acazia, per sua rovina, si recò da Jeoram, perché quando fu giunto, uscì con Jeoram incontro a Jehu, figlio di Nimsi, che il Signore aveva unto per sterminare la casa di Acab. Mentre Jehu faceva giustizia contro la casa di Acab, trovò i capi di Giuda e i figli dei fratelli di Acazia, che erano al servizio di Acazia, e li uccise. Poi fece cercare Acazia, che si era nascosto a Samaria. Acazia fu preso, portato da Jehu, messo a morte, e poi seppellito, perché si diceva: «È il figlio di Giosafat, che cercava il Signore con tutto il suo cuore». E nella casa di Acazia non rimase più nessuno che fosse capace di regnare. Acazia, re di Giuda, andò a trovare Jeoram, re di Israele, che era a Israel, convalescente per le ferite subite nel corso della battaglia contro i siriani, e gli portò anche dei doni. Notiamo che ciò avviene per volontà di Dio. È scritto al versetto 7, perché là c'era Jehu, l'uomo che Dio aveva incaricato di compiere la condanna su Acazia e Acab. I figli dei fratelli di Acazia, del versetto 8, erano i figli di quei fratelli i quali erano stati assassinati dai predoni arabi, Seconda Cronache 21, versetto 17, e quindi i nipoti di Acazia. I capi di Giuda erano probabilmente lontani parenti i quali ricoprivano importanti incarichi a corte. Jehu li uccise tutti. Ora si mette alla ricerca di Acazia, che era fuggito, lo trova e lo uccide. Questo è un periodo sanguinoso. Dio lo registra per farci sapere che egli giudica poi alla fine il peccato. Vuole che sappiamo che l'uomo che pecca non può farla franca. Il massimo della brutalità del regno di Atalia lo leggiamo nei versetti dal 10 al 12, da Seconda Cronache, capitolo 22. Quando Atalia, madre di Acazia, vide che suo figlio era morto, si mise a distruggere tutta la stirpe reale della casa di Giuda. Ma Jeosabet, figlia del re, prese Joas, figlio di Acazia, lo tolse dai figli del re che erano messi a morte, e lo mise con la sua balia in una camera da letto. Così Jeosabet, figlia del re Jeoram, moglie del sacerdote Jehoiada, era sorella di Acazia, lo nascose alle ricerche d'Atalia, che non lo mise a morte. Ed egli rimase nascosto presso di loro nel tempio di Dio per 6 anni. Intanto Atalia regnava sul paese. Certo, ricordandoci della parentela esistente, Atalia ci appare in tutta la sua crudeltà. Ci vuole una persona sanguinaria e spregevole per uccidere i propri nipotini. Non riesco a capire come questa sanguinaria regina abbia potuto uccidere i suoi nipoti, ma è ciò che fece. Li uccise tutti meno uno, perché non riuscì a trovarlo. Se non si fosse potuto salvarne nemmeno uno, la linea di Davide sarebbe stata interrotta. E Dio aveva promesso a Davide, riguardo alla venuta del Messia, che questo non sarebbe mai accaduto. Certamente, però, qui ci siamo andati vicino. Puoi vedere che Satana ha tentato più volte di distruggere la discendenza che avrebbe condotto a Cristo. Puoi vedere che Satana ha tentato più volte di distruggere la discendenza che avrebbe condotto a Cristo. Ricorderai che Satana aveva cercato di distruggere la discendenza che avrebbe fatto capo a Cristo quando tutti i bambini maschi dovettero essere uccisi nella terra d'Egitto. Cercò di far sterminare tutti i giudei anche al tempo di Amman, Dopo la nascita di Gesù, Satana operò ancora attraverso Erode e cercò di uccidere Gesù, uccidendo tutti i bambini maschi attorno a Betlemme. Questo bambino, Joas, aveva solo un anno quando fu nascosto. Fu tenuto nascosto nel tempio per 6 anni. Durante quel tempo, la sanguinaria regina governò il paese. Tema del capitolo 23 di Seconda Cronache è il risveglio che avvenne durante il regno di Joas. Durante questo regno ci fu infatti il terzo periodo di risveglio nel regno di Giuda. Non fu un grande risveglio e la maggior parte del merito per il ritorno a Dio va a una persona sola, il sacerdote Jehoiada. Ma vediamo come avviene che Joas viene proclamato re. Versetti dall'1 all'11 dal capitolo 23. Il 7° anno Jehoiada, fattosi coraggio, fece un'alleanza con i capi di centurie: Azaria, figlio di Joram, Ismaele, figlio di Joanan, Azaria, figlio di Obed, Maaseia, figlio di Adaia, ed Elisafat, figlio di Zicri. Essi percorsero Giuda, radunarono i leviti di tutte le città di Giuda e i capi delle case patriarcali di Israele e vennero a Gerusalemme. Tutta l'assemblea fece alleanza con il re nella casa di Dio. Jehoiada disse loro: «Ecco, il figlio del re regnerà, come il Signore ha promesso relativamente ai figli di Davide. Ecco quello che voi farete. Un terzo di quelli tra voi che entrano in servizio il giorno del sabato, sacerdoti e leviti, starà di guardia alle porte del tempio. Un altro terzo starà nella casa del re e l'altro terzo alla porta di Jesod. Tutto il popolo starà nei cortili della casa del Signore. Ma nessuno entri nella casa del Signore, tranne sacerdoti e leviti di servizio. Questi entreranno, perché sono consacrati, ma tutto il popolo si atterrà all'ordine del Signore. I leviti circonderanno il re da ogni lato, ognuno con le armi alla mano, e chiunque cercherà di penetrare nella casa di Dio sia messo a morte. E voi starete con il re, quando entrerà e quando uscirà. I leviti e tutto Giuda eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Jehoiada. Ognuno di essi prese i suoi uomini, quelli che entravano in servizio il giorno del sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, poiché il sacerdote Jehoiada non aveva licenziato le mute uscenti. Il sacerdote Jehoiada diede ai capi di centurie le lance, gli scudi grandi e i piccoli scudi che erano appartenuti a Davide e che stavano nella casa di Dio. Dispose tutto il popolo attorno al re, ciascuno con l'arma in mano, dal lato destro al lato sinistro della casa, presso l'altare e presso la casa. Allora condussero fuori il figlio del re, gli posero in testa il diadema, gli consegnarono la legge e lo proclamarono re. Jehoiada e i suoi figli lo unsero e esclamarono: «Viva il re!» I capi di Giuda erano insoddisfatti della sanguinaria regina Atalia. Così Jehoiada, il sacerdote, li radunò per un incontro molto privato per far sapere loro che c'era un figlio di Davide ancora in vita. Tutti si impegnarono a fare di questo bambino della discendenza di Davide il loro re. Essi radunarono i leviti e i capi di Israele e fecero dei piani accurati per incoronare il piccolo Joas, che era appunto della linea di Davide. Un terzo del gruppo, il sabato, sarebbe stato di guardia alle porte del tempio. Un altro terzo sarebbe stato presso la casa del re. Un terzo, infine, sarebbe rimasto presso la porta di Jesod. Non avrebbero permesso a nessuno di entrare nel tempio, tranne che ai sacerdoti e ai leviti. I leviti avrebbero attorniato il piccolo re e sarebbero stati tutti armati. Jehoiada distribuì lance, piccoli scudi, grandi scudi che erano conservati nel tempio. Tutti questi preparativi vennero poi portati avanti. Si trattò di un colpo di stato emozionante e drammatico. Il piccolo Joas, di 7 anni, della discendenza di Davide, siede ora sul trono di Giuda. Atalia pensava di aver ucciso tutta la sua progenie. Perché aveva commesso un atto così brutale? Era assetata di potere, voleva essere regina. Ci sono alcuni uomini e donne in questo mondo che farebbero qualunque cosa per il potere. Ogni gruppo o ceto sociale ha persone così. Ci sono anche politici, dittatori che farebbero questo, magari non direttamente. Ci sono molti membri della famiglia umana pronti ad abbassarsi a fare qualunque cosa per ottenere il potere. Come questa regina, bramano, desiderano il potere. Ma domani, se ci seguirete, vedremo come va avanti questa sorta di giallo, questo avvenimento così complesso. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento appunto a domani sera. Ciao.